Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti. Oggi con me ci sono Tania Ciriaco al centralino e Lorenzo Barenco in regia tecnica. Un argomento che sono sicura interesserà davvero tantissime persone, famiglie, ragazzi che stanno pensando al loro futuro. Oggi parliamo della ricerca del posto di apprendistato, perché sappiamo, comunque è importante parlarne, la ricerca di un posto di tirocinio prevede diverse tappe, no? Prima di tutto bisogna informarsi sulle professioni, individuare che cosa ci piacerebbe fare, quali sono le mie aspettative, come potrei sviluppare le mie attitudini. Poi devo capire quali sono le scuole professionali che mi danno la possibilità di formarmi proprio nella materia che mi piacerebbe, insomma, scegliere. Poi, visto che scelgo magari questo tipo di formazione, l'apprendistato, devo anche capire quali sono le offerte di impiego, quale ditta potrebbe assumermi e devo cercare un posto di stage. Per farlo devo comunque elaborare un dossier, una candidatura, devo prepararmi bene, devo far sì che il mio curriculum sia importante, si distingua da quello degli altri e devo poter arrivare ad un colloquio per farmi conoscere e per essere valutato seriamente. Insomma, tutto questo sembra complicatissimo. Diciamo che l'importante è muoversi per tempo e sicuramente questo momento dell'anno, anche se sembra lontano perché da settembre ad ora il tempo è volato, io non sono ancora proiettato alla fine dell'anno, ma non bisogna davvero attendere il momento giusto per prendere delle decisioni con calma, per tempo, decisioni importanti e poi per prepararmi ad inviare alle aziende il mio dossier di candidatura. Oggi ne parliamo con Sara Rossini, che è la direttrice di FillUp, è un'organizzazione che si occupa di programmi di coaching per gli apprendisti e per le aziende formatrici. Buongiorno Sara.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Benvenuta, io sono sicura che insomma questo è un argomento di discussione importante anche all'interno delle famiglie e quindi ci saranno tante persone che ascolteranno, anzi sono sicura ci saranno tante domande, allora non attendo oltre, io do da subito i nostri numeri. Se volete parlare direttamente con la nostra esperta potete comporre lo 0848 03 0808, oppure se preferite la formula del messaggino potete inviarci il vostro scritto via WhatsApp allo 076 321 11 13. Non esitate, interrompeteci subito, mandateci i vostri messaggi. Allora, non bisogna aspettare, questo è il periodo giusto.
Questo è il periodo giusto, sì. Tanti dicono dobbiamo aspettare il prossimo anno, invece no, le tante aziende sono già in fase di reclutamento, quindi è il momento per inoltrare la propria candidatura perché nei primi mesi poi dell'anno iniziano i veri e propri colloqui, assessment ed altro ancora, quindi questo è il momento per chi è in quarta, ma diamo anche delle informazioni per chi è in terza media, perché è importante lavorare sul proprio profilo professionale, perché si dice spesso che l'apprendistato è il percorso più facile, che cerchiamo sempre apprendisti, ci sono posti eccetera, ma poi concretamente noi ci contattano diversi genitori che non ricevono risposte dalle aziende, non trovano un posto d'apprendistato e quindi lì poi inizia a salire l'ansia.
Beh certo, insomma poi magari si conoscono persone che hanno fatto l'apprendistato in determinate aziende, quindi si prova a scrivere direttamente, magari all'inizio si predilige un pochettino la comodità di zona, quindi uno scrive ad aziende che sono vicine. C'è anche un portale ovviamente dove si possono vedere tutti i posti che vengono annunciati e messi tra virgolette a concorso.
Esatto.
Il sito è www.orientamento.ch.
Sì, è il sito ufficiale il cantone si riferisce a questo sito, quindi gestito dall'ufficio orientamento.
Ecco, e dicevamo il momento giusto, abbiamo controllato proprio un attimo fa Ad oggi, in questo momento, se entrate, ci sono già 527 posti messi a disposizione.
Esatto, offerti per i giovani per il prossimo anno.
Probabilmente tenderanno ad aumentare, perché anche le aziende stesse non si sono ancora completamente organizzate, però lo sappiamo. Poi, quando si avvicina il momento, come si diceva, tante famiglie non sanno dove sbattere la testa, scrivono tante candidature, mandano lettere. Purtroppo non ricevono nemmeno delle risposte a volte.
No, soprattutto se il profilo del giovane o della giovane non è così un profilo forte, quindi ci sono magari delle difficoltà che emergono scolasticamente, lì poi diventa complicato ed è importante lavorare su questi punti che possono essere e sembrare deboli, ma io li ritengo veramente invece delle opportunità per poi dire ho voglia di riscattarmi, datemi questa opportunità, però poi devo saperlo scrivere e non adagiarmi su una lettera standard, perché se ho il profilo che presenta delle difficoltà, è chiaro che una lettera standard non funziona.
Certo.
Devo personalizzarla.
Beh, poi sicuramente è chiaro che è difficile leggere fino in fondo tra le righe di una lettera di presentazione, di quanto poi i ragazzi scrivono, però una candidatura convincente può anche essere quella dove si vede una forte motivazione. Uno ha scelto proprio questo apprendistato, proprio questa formazione perché lo sente. Allora, come dicevamo prima, bisogna cominciare un po' prima a prepararsi, anche se il tasto, no, che chiaramente sottolineano sempre tanti genitori, è mamma mia com'è difficile a questa età scegliere, immaginarsi poi la professione giusta per il futuro. E proprio per questo magari già quando si è più piccolini, seconda, terza media soprattutto, iscriversi a fare stage, provare, andare a tastare sul terreno se veramente quello che abbiamo pensato ci piace veramente.
Assolutamente, questo è importante. Dall'altra parte il Canton Ticino ha questa offerta interessante di mille strade, quindi si può andare a vedere, a cimentarsi proprio nelle varie professioni, però è importante fare degli stage, fare delle esperienze pratiche che non sono l'unico giorno che abbiamo un giorno obbligatorio in terza media che va oltre a questo giorno, perché prima di tutto poi in fase di colloquio, quando sarò chiamato a effettuare il colloquio, so di cosa sto parlando. Perché poi le domande non sono così semplici, sono le domande che vengono fatte agli adulti, e se non ho la minima idea di quello che il mondo del lavoro offre, ma anche richiede, rispondere poi è complicato. Quindi il consiglio, anche per quei profili che magari hanno delle difficoltà scolastiche, è quello di puntare sulla pratica, perché per un'azienda vedere, poter osservare un giovane che ha fatto diversi stage, questo equivale ad impegno, quindi vuol dire che è uscito di casa, si è messo in gioco, dà veramente un'immagine positiva, mentre se ricevo un curriculum dove ho fatto un giorno di stage, ho delle difficoltà scolastiche, mi diventa difficile come azienda dire ma questo effettivamente ha voglia, è impegnato, vuole iniziare veramente questo apprendistato o è un ripiego.
Evidentemente poi i genitori aiutano i ragazzi sia nella scelta della professione, anche se evidentemente bisogna poi lasciarli liberi di esprimersi e di scegliere veramente quello che desiderano, e poi li seguono nelle candidature, nella loro preparazione. Va detto che comunque l'apprendistato è molto evoluto, no? Negli anni, quindi magari sì. Ecco, il genitore stesso che l'ha fatto diversi anni fa ha un'idea del lavoro, dell'apprendistato che è comunque un po' cambiato.
È molto cambiato l'apprendistato. La formazione professionale, diciamo che offre tantissime opportunità per i giovani e non è come si pensava un po' al passato, entro, farò per sempre quella professione. No, ci sono veramente tantissime opportunità e in più io ritengo il valore aggiunto dell'apprendistato, che ho vissuto in prima persona perché ho iniziato da lì, è proprio che ti aiuta a sviluppare quelle competenze richieste adesso sul mercato del lavoro, quindi tutte quelle competenze trasversali molto legato all'affidabilità, alla responsabilità, al saper lavorare in gruppo e sono il nostro sistema valoriale dei giovani si forma normalmente in quell'età lì. L'entrare nel mondo del lavoro e sviluppare nel modo corretto queste competenze equivale poi a essere un professionista capace e anche quei professionisti con quell'attitudine giusta. Ed è io ritengo che questo è il vero valore aggiunto del percorso d'apprendistato.
Certo, e poi bisogna calcolare che se una volta fatto un apprendistato era relativamente difficile poi fare formazioni superiori, riqualificarsi, eccetera, al giorno d'oggi è veramente una buona base di partenza perché l'apprendista ha davvero, non dico tutte le strade aperte, ma tantissime strade aperte.
Ho appena fatto un'intervista a mio ex allievo quando insegnavo in una scuola professionale. Lui è partito proprio dall'apprendistato di operatore sociosanitario, fatto in età adulta, quindi a 17 anni, perché voleva fare il cuoco ma non ci è riuscito, e adesso diventerà capoclinica all'ospedale di Neuchâtel e cardiologo. Quindi cioè, volendo si può fare tutto. È chiaro che non è semplice, ma non è semplice neanche per chi poi inizia un percorso universitario o fa un percorso di liceo. L'impegno e anche la passione per quello che faccio ci vuole da tutte le parti.
Beh, diciamo che adesso ritornando all'apprendistato e all'offerta dei posti di lavoro, si sente anche spesso dire, no, appunto dai datori, faccio un po' fatica a trovare l'apprendista. Sembrerebbe che non ci siano abbastanza posti per tutti i ragazzi e poi, paradosso, ci sono anche delle aziende che invece non riescono a trovarlo.
Allora, non è che ci sono professioni che veramente si fa fatica e non ricevono candidature. Questo è un po' il trend dell'ultimo anno, è stato esposto anche sul barometro della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, dove si dice che le aziende non hanno ricevuto nessuna candidatura. Però dall'altra parte abbiamo anche le aziende che ti dicono non ho ricevuto nessuna candidatura idonea. Poi lì si può discutere su cosa significa idoneo. Idonea, è chiaro che le aziende inseriscono dei requisiti alti con l'idea, e secondo me molto sbagliata anche, che poi non hanno dei problemi, perché è questo famoso livello A in matematica, eccetera, eccetera. Però non è così, perché i giovani sono in una fase adolescenziale e quindi può capitare di tutto. Quello che è importante invece per l'azienda è offrire un contesto formativo dove il ragazzo o la ragazza si senta accompagnato e si senta anche valorizzato, perché poi in quel momento lì vediamo veramente i cambi di risultati, lì arrivano i risultati positivi a scuola, perché è molto molto collegato, quindi la motivazione, il piacere di svolgere la propria professione è legato veramente in modo assoluto con i risultati scolastici, e lì è l'azienda. Quindi le aziende devono imparare, devono essere un po' più aperte ad assumere ragazzi che magari hanno requisiti un po' più bassi, però che hanno questa voglia di riscatto. E questo secondo me è il punto dove si ha la motivazione, perché è un ragazzo che si sente valorizzato, che ha voglia di dimostrare e ha la possibilità di farlo, lì ottieni veramente risultati stupefacenti.
C'è da dire che comunque a volte il ventaglio delle professioni scelte dai ragazzi, anche se da tanti anni se ne parla, no? Le cifre continuano a confermare che non so, ci sono gli impiegati di commercio, gli addetti alla vendita, meccanici, parrucchiere, insomma queste storiche professioni estremamente conosciute, che poi magari anche per tradizione si conoscono persone che la fanno, che ce ne hanno parlato, e si continua ad orientarsi in questo modo. Al giorno d'oggi, tra orientatori, portali, insomma, ce n'è davvero per tutti. Abbiamo la possibilità per conoscere altre professioni ad orientarci, ma non è sempre così facile. Come si fa a trovare anche quel lavoro del quale non avevamo mai sentito parlare, che in realtà potrebbe proprio essere quello adatto a me?
Quella è la grande difficoltà, perché ci sono purtroppo delle professioni che vengono ritenute nella nostra cultura prestigiose, e l'impiegato di commercio è uno di quelli. Senza però calcolare che poi concretamente è proprio molto veniale. Se io devo prendere un piastrellista che termina l'apprendistato, un impiegato di commercio, piastrellista al primo impiego sono 4.900 franchi, un impiegato di commercio non so se arriva a 3.000. Però nel nostro immaginario l'essere seduti dietro a una scrivania dà più prestigio, e questo è un po' peccato, perché poi lì c'è tanta concorrenza nel cercare i posti, il posto poi per svolgere il proprio tirocinio. È chiaro che non è semplice, e lì tante associazioni si stanno muovendo anche a livello svizzero per arrivare ai giovani, perché dopo la pandemia si è vista, abbiamo avuto questa problematica che il mondo è andato veloce, mentre le associazioni professionali erano un po' ferme. Quindi si sta cercando di riuscire a far conoscere questi nuovi mestieri ai giovani. Ci vorrà ancora del tempo. Il mio consiglio è veramente quello di evitare di andare con il pregiudizio di dire inizia questo mestiere che poi ti porterà. Anche stamattina ho avuto un colloquio con un giovane apprendista di commercio, e lui ha detto: beh, la scelta è stata fatta un po' perché i genitori mi hanno portato lì, ma a me della contabilità non mi interessa, non mi piace neanche, io vorrei fare altro. E lì è molta l'influenza, soprattutto nella cultura latina, l'influenza dei genitori è molto alta.
Qualcuno ci chiede, ma giusto per capirci, degli oltre 500 posti che si trovano in questo momento sul portale, quante candidature arrivano? Quanti sono appunto i numeri nei quali poi la persona che riceverà queste candidature dovrà scegliere?
Dipende, lì dipende. Swisscom sicuramente ne riceve tante, altre magari io collaboro con aziende di piastrellisti che neanche una, lì dipende un po' quello che si diceva prima, no? La concorrenza nella professione, se è una professione ambita chiaramente i numeri aumentano, una professione meno ambita ci sono aziende che non è che hanno tanta scelta. Devono prendere, se cercano quattro apprendisti arrivano quattro candidature, prendono le quattro candidature. È chiaro che per gli impiegati di commercio, ecco, ci sono quei posti, quelle professioni tipo estetista, dove non ce ne sono tante, e quindi lì i posti ce ne sono veramente pochi. pochi.
Ecco, visto che l'ascoltatore è tornata sulla questione del portale, pongo io qualche domanda proprio di curiosità. Abbiamo detto 527 posti in questo momento. Quanto tempo rimangono sul portale? Nel senso, adesso sono già disponibili, quindi chi si muove presto manda la candidatura, ha più possibilità perché poi entrano le candidature e quindi effettueranno già delle scelte, oppure rimangono sul portale fino anche quando a fine anno si muoveranno i ritardatari? Come funziona?
C'è chi proprio al termine, quindi soprattutto municipi dove esce il bando e si dice rimane un mese aperto e da lì si può concorrere unicamente in questo periodo qua. Poi invece c'è chi lo lascia molto più libero, quindi non riceve magari tante candidature, quindi prolunga quello che è un po' il bando di concorso. Una cosa importante da dire è che non tutte le aziende sono su quel portale lì. Quindi se poi cerco una professione che magari non è presente o è presente solo con un'azienda, l'invito è quello di fare una ricerca in internet, vedere quali sono le associazioni, cioè le aziende magari associate. Basta entrare, adesso faccio l'esempio delle estetiste, entro nel loro sito dell'associazione professionale, ci sono poi l'elenco di tutte le estetiste associate con il numero di telefono e lì posso chiamare e chiedere di fare uno stage o se cercano poi apprendisti, perché tanti non pubblicano per una questione che poi vengono sommersi.
Certo, bisogna però sottolineare che non tutte le aziende hanno all'interno un formatore, una formatrice che si occuperà poi appunto del ragazzo e quindi in alcuni casi non possono proprio assumere apprendisti.
Però possono fare lo stage. E poi chissà mai, magari trovano la ragazza o il ragazzo perfetto e dicono voglio diventare un'azienda formatrice. Quindi l'invito è comunque di contattare queste aziende.
Ecco, giusto, se per caso qualcuno stesse ascoltando e fosse interessato, se un'azienda desidera accogliere un apprendista, che tipo di formazione deve fare, che impegno deve immaginare chi poi seguirà l'apprendista?
Prima di tutto deve essere autorizzata dalla divisione della formazione professionale, quindi ci sono dei requisiti e i primi requisiti è che il formatore o qualcuno all'interno sia in possesso dell'attestato federale di capacità in quella professione o in una professione equivalente. Questo è assolutamente indispensabile. Per incentivare ancora di più le aziende ad assumere, secondo me è anche importante dire che in questo momento dove la carenza di personale qualificato è un dato di fatto, il poterli formare in casa sicuramente è un vantaggio assoluto e questo le aziende devono un po' prenderne atto, perché se no diventa un po' rubo, poi faccio formare a qualcun altro e lo prendo, lo porto da me. Invece poterlo formare all'interno dove poi acquisisce le competenze e le modalità di lavoro, chiaramente è un investimento.
Certo, però un tasto dolente è proprio quello, ci sono tante ditte che assumono regolarmente ogni anno degli apprendisti, li accolgono per l'apprendistato, poi li lasciano andare, non li tengono perché non possono, non vogliono all'interno dell'azienda. E quindi questo discorso cade un po'.
Sì, però negli ultimi anni cade meno, perché chiaramente se hai soprattutto un apprendista bravo, ed è lì la differenza, perché anch'io ricevo delle indicazioni dove mi dico sì, li formiamo e poi li lasciamo a casa, eccetera, eccetera, però dall'altra parte anche il giovane apprendista deve dimostrare che tiene, che è capace a effettuare il lavoro, ma soprattutto che ha quell'atteggiamento, quell'approccio corretto verso la professione. E lì è noi, quando io avevo un'azienda formatrice, dicevo sempre agli apprendisti: siete voi che dovete vendervi nei vari reparti e nei vari luoghi dove avete fatto la pratica professionale, perché se passatemi il termine, vendo non è proprio carino, però così è, se esprimo, faccio vedere quello che so fare, vengono sicuramente a riprendermi.
Certo. Allora, un'ascoltatrice ci scrive: lasciate sognare i vostri ragazzi, non imponete il vostro sogno di genitori. Parole sacrosante.
Assolutamente sì.
Noi ci ascoltiamo Cher, dopodiché consigli mirati su come preparare la propria candidatura. Stiamo parlando della ricerca del posto di tirocinio per il proprio apprendistato. Stiamo parlando con Sara Rossini, che è direttrice di FILAP, un'organizzazione che si occupa proprio di programmi di coaching per gli apprendisti, ma anche per le aziende formatrici. Un ascoltatore ci chiede: ma mio figlio è ancora un pochettino indeciso e visto questa grande difficoltà nell'ottenere un posto d'apprendistato oppure addirittura una risposta, ha pensato di scrivere ad aziende di professioni anche diverse tra loro. Cosa consigliamo a questo ascoltatore? Vale la pena?
Allora, cioè, dipende se poi vuole fare questa professione o meno. Un consiglio importante è che va bene scrivere, però poi non devo utilizzare la stessa lettera. Perché capita, soprattutto in aziende grandi, dove cercano, non so, progettista meccanico, polimeccanico, operatore in automazione, di ricevere tre lettere uguali per tre professioni differenti. E quindi l'azienda dice: ma questo qui, cioè questo giovane qui, è veramente motivato per fare l'apprendistato o sta cercando unicamente un posto d'apprendistato? È una buona cosa scrivere, avere un piano B, qui lo dicono sempre anche gli orientatori, ma dall'altra parte devo personalizzare la lettera in base alla professione che mi rivolgo, insomma.
Certo, noi abbiamo detto, promettiamo allora indicazioni concrete, sì. Dobbiamo preparare il nostro dossier, l'abbiamo detto più volte, vale la pena differenziarsi un pochettino. Il concetto è: io, datore di lavoro, ricevo diversi dossier.
Molto.
Se io leggo il classico curriculum vitae con tutti i dati che mi insomma che sono stati richiesti e che danno informazioni sulla mia persona, e poi ricevo queste letterine standard di presentazione che, insomma, tra le righe alla fine leggo solamente che
ho cambiato
fatto,
l'indirizzo,
esatto,
parole.
E sì. Questa è la mia pagella, sono tutte uguali, anche un po' difficile scegliere una persona. Bisognerebbe riuscire ad essere quella persona differente che attrae l'attenzione.
Assolutamente sì, perché abbiamo tanti genitori, giustamente, che reclamano sul fatto che le aziende non rispondono. Però dobbiamo metterci anche un po' nei panni delle aziende. Le aziende ricevono tante candidature, tutte uguali, perché poi si prende questa lettera standard dove si dice: attualmente sto frequentando la scuola media, senza nessuna personalizzazione. Ed è chiaro che poi alla fine non scelgo neanche tra queste e poi vado a cercare altrove. Mentre dobbiamo metterci in testa che la lettera è, o il dossier di candidatura è, il proprio biglietto da visita. Quindi io dico sempre di visualizzare: l'azienda apre la busta, prende, trova una lettera. Dietro a questa lettera ci sarà il curriculum vitae e poi ci saranno le pagelle, perché quello che bisogna mettere subito è la pagella. Se le pagelle sono negative o hanno delle note, è inutile non metterla, perché tanto poi la richiedono. E anche lì, nella comunicazione non verbale, c'è qualcosa che non funziona. È meglio subito essere trasparenti e dire: non vado bene a scuola. Ed è la realtà, perché se nella lettera di presentazione io sono chiaro e dico attualmente ho delle difficoltà, la scuola non mi fa sentire, non mi mette a mio agio, lo studio sono più pratico rispetto a studiare, cioè mi piacerebbe poter esprimere le mie capacità grazie a un apprendistato come, non lo so, installatore elettricista, eccetera, eccetera. Io come datore di lavoro, quando guardo la pagella, la guardo con altri occhi. Non la guardo in modo negativo e dico, beh, effettivamente non sta andando bene, però ha la voglia di riscatto. Ed è lì invece tante volte la lettera standard ti dice ho le competenze, sono cordiale, solare, mi piace lavorare in gruppo, eccetera, e poi giro la pagella e vedo mi piacciono le lingue, cerco un posto dove posso parlare le lingue e poi vedo che a tedesco a 3. Cioè bisogna anche essere furbi e la coerenza, ed è lì è fondamentale subito dire le cose che non vanno. Cioè, siamo trasparenti, dico quello che non va e dico anche come voglio cambiare. Quindi qual è, che strategia ho messo in atto adesso? Ho preso un docente che mi aiuta, studio con i miei compagni, ho cambiato il metodo di studio, o può essere anche che si arriva un giudizio negativo, però poi prendo le parti dove c'è scritto rispetto all'anno scorso si iniziano a vedere dei miglioramenti. Ed è lì, io devo lavorare su quella parte lì, non devo lavorare su tutte le insufficienze.
Certo, a scuola purtroppo evidentemente le note sono importanti, non bisogna limitarsi però solamente a quelle, perché un ragazzo che per diversi motivi, non li stiamo ad analizzare, magari non va tanto bene a scuola, poi sul campo potrebbe invece distinguersi.
Però l'azienda, se ci mettiamo anche nei panni dell'azienda, l'unico criterio di valutazione, certo, è quello, soprattutto se io scrivo una lettera standard. Uh-huh. E non racconto di me, non racconto sul fatto che ho avuto delle difficoltà, non lo so, il Covid, anche dei problemi in famiglia, capita tutti i giorni. È chiaro che il metro di giudizio è dato unicamente da dei numeri e io devo riuscire a girare questi numeri a mio favore. E lì sta proprio la particolarità nel scrivere la lettera, scriverla veramente in modo franco, nel dire è così. E mettiamo, perché ce ne sono alcuni allievi magari che hanno fatto tante assenze, perché quello è una... La ditta cosa guarda quando l'azienda guarda? Nota di comportamento, le assenze scolastiche. Queste sono elementi che sono prioritari su il 4 in matematica, perché se ho 250 ore di assenza mi diventa difficile come azienda dire ma sarà una ragazza affidabile? Cioè, posso dargli il posto di lavoro? Verrà a lavorare o mi starà a casa in malattia? E lì come faccio a girare questa situazione? Normalmente cosa si dice? Fai dei periodi di stage, lì devi arrivare puntuale, far vedere tutti questi elementi e poi alla fine ti fai fare un attestato di partecipazione dove fai attestare che sei arrivato puntuale, che ci hai messo tanto impegno, oltre a quello che ci si aspettava, eccetera, eccetera. Questo va a riequilibrare la parte negativa delle note.
Certo, poi probabilmente ha anche un piccolo peso il fatto di scrivere magari di hobby, attività, partecipazioni a
far parte
a società.
Quello assolutamente. Allora, il far parte delle società, di associazioni, di calcio, cose del genere, è sempre il senso, viene espresso il senso di responsabilità, l'affidabilità, perché non posso lasciare, se gioco a calcio,
il gioco di squadra.
Esatto, il gioco di squadra, la capacità di lavorare con gli altri, di accettare magari che non va tutto bene, questo viene detto. Una cosa anche importante Io dico sempre, soprattutto nel curriculum vitae, iniziare con una piccola descrizione propria, nel senso chi sono in due righe e quali sono anche i valori che mi contraddistinguono, quindi il rispetto, l'amicizia, il senso della famiglia, eccetera, eccetera. E quando poi si indicano gli stage, anche della durata di un giorno, quello che facciamo con chi viene da noi nello studio è proprio il dire cosa hai portato a casa da questo stage, cosa hai potuto fare, ma soprattutto cosa ti ha lasciato. Perché questo l'azienda dimostra il fatto che sono andato, non sono stato in un angolo con le mani in mano e basta. Invece sono andato e ho visto quanto è importante la sicurezza, per esempio, o come bisogna approcciarsi al cliente. È chiaro che non sono competente, però so che queste parti esistono. E per metterlo nel curriculum, è chiaro, un'azienda guarda e dice, ah beh, questo ha fatto uno stage, non è proprio andato così tanto per andare, ha portato a casa degli elementi importanti.
Quindi non bisogna avere paura a scrivere no. Anche di più, a far capire la propria personalità, anche perché altrimenti non si arriva nemmeno al colloquio per poter dimostrare un po' chi si è e farsi conoscere meglio.
Esatto.
Ultimo punto importante, devono davvero scriverla i ragazzi, inutile che la fanno scrivere a qualcun altro, al limite li si può consigliare, ma poi dovrebbe essere farina del loro sacco.
Sì. Allora sì, nel senso che effettivamente dovrebbe essere farina del loro sacco. Poi scrivere una lettera non è così evidente. È chiaro che lo vedi subito se è una lettera scritta da un genitore standard, o magari noi comunque li aiutiamo, perché quando arrivano da noi cominciamo a discutere, a dire ecco, fammi in breve, scrivimi chi sei. Poi quello che il nostro lavoro è di dare un senso alla frase, di dare un senso un po' professionale. Per esempio, io ho dei giovani che ho seguito con magari delle situazioni scolastiche veramente gravi, dove ho fatto fare la lettera manuale, a mano, perché questo cosa implica? Impegno nel doverlo scrivere, quindi, e anche attenzione, perché non devo fare degli errori. Questo le aziende apprezzano, il fatto di riceverla a mano, perché non è 30 lettere spedite, cambiato solo l'indirizzo e basta. È chiaro che il giovane deve essere partecipe, perché quello che si nota ogni tanto è che il giovane non sa neanche dove sono state inviate le lettere.
Ecco. Allora, io ringrazio davvero tantissimo Sara Rossini per tutti i preziosi consigli. Speriamo vi siano proprio utili, cari ascoltatori, per aiutare i vostri ragazzi nella loro ricerca di un posto di apprendistato. Ricordo il sito www.orientamento.ch, dove potete trovare tutti i posti, l'elenco dei posti di tirocinio. Esiste anche un'app, si chiama BIZ, B-I-Z, molto semplice.
Esatto.
Anche lì è gratuita, velocissima, si possono controllare i posti. Concludo dicendo che un ascoltatore ci ha scritto: è comunque anche molto difficile per le aziende, è impegnativo formare un apprendista, e sottolinea soprattutto quando vengono poi aggiornate con delle riforme, e cita la riforma degli apprendisti di commercio. Bene,
esatto.
Io vi posso dire, abbiamo già preso contatto con l'associazione e molto presto avremo un loro rappresentante per fare chiarezza sull'argomento. Io vi ringrazio, noi ci sentiamo domani.
Grazie a voi.